Musica viva.
Buongiorno, benvenute e benvenuti al nostro Studio 2 per l'appuntamento mensile con la musica dal vivo. Live Musica Viva, è sempre un piacere ritrovarci qui al nostro Studio 2 con musicisti. Oggi abbiamo un giovane duo formato da un violoncellista, un chitarrista, quindi diamo subito il benvenuto a Mattia Fogato, chitarra. Buongiorno Mattia.
Buongiorno.
E a Giulio Rondoni, violoncellista.
Buongiorno.
Quindi abbiamo iniziato questo live Musica Viva con un brano di Friedrich Burgmüller, di cui parleremo tra poco, il primo di questi tre notturni che suonerete, interpreterete tra poco. Partiamo subito dal vostro nome, perché avete un nome molto particolare che si lega al nostro territorio, al Conservatorio della Svizzera Italiana, e qui capiamo anche da dove arriva la vostra conoscenza e l'idea di suonare insieme. Dunque, parliamo di questo con Giulio.
Allora, noi ci siamo conosciuti appunto nelle aule del Conservatorio della Svizzera Italiana durante i corsi teorici di musica antica e contemporanea. Dopodiché diciamo che il nostro duo musicale ha preso realmente vita durante il seminario della maestra Eva Vimola, che salutiamo, durante appunto il seminario dell'arte di presentarsi. Questo seminario, diciamo, era un'occasione molto particolare perché prevedeva appunto il trovare la propria sicurezza sul palco attraverso delle esibizioni di musica da camera in contesti anche stravaganti. Per esempio, il nostro primo brano suonato è stato appunto il primo notturno di Burgmüller, e io indossavo una parrucca addirittura. quindi diciamo che era un contesto molto divertente.
Posso aggiungere molte scenette, diciamo, imbarazzanti, ecco. Poi è bello che molti nostri colleghi lo sapevano, quindi venivano apposta al concerto finale, al saggio del seminario, appunto, e filmavano le nostre
le vostre performance
imbarazzanti.
Eva Vimola è un'artista davvero luminosa, drammaturga, ha questa passione anche del trasmettere, questa voglia di stare sul palco, di comunicare anche ai giovani, appunto, del conservatorio. Quindi immagino che sia stata una persona preziosa, e trovo ancora di più per chi si occupa di musica, perché spesso lo strumento musicale può diventare una forma di distanza col pubblico, a volte anche distanza fisica, è uno strumento che ci separa dal pubblico. Invece questa capacità di comunicare anche col corpo credo che sia una cosa preziosissima. E se avete voluto dedicare il vostro duo a Eva Vimola, immagino che per voi sia stata davvero una figura molto molto importante, perché spesso il nome del duo viene dedicato a compositori piuttosto che musicisti, quindi una scelta che davvero notevole, insomma, la vostra. Quindi avete iniziato a suonare insieme al conservatorio, appunto, della Svizzera Italiana, però avete già, come dire, iniziato la vostra attività come duo, avete già alle spalle molti concerti. Come vi siete trovati a suonare insieme? Cioè, qual è stato l'elemento che vi ha unito, per cui avete deciso facciamo questo tratto di strada musicale, artistica insieme?
Beh, diciamo sicuramente che la cosa che ci ha legato di più è stata l'amicizia, che è nata durante il percorso, e poi durante i nostri concerti, le nostre, diciamo, anche esecuzioni durante le manifestazioni, ci ha legato anche un repertorio che non è totalmente legato alla tradizione, ma anche un repertorio jazz, un repertorio legato a dei pezzi scritti apposta per i nostri due strumenti, e per cui anche questo aspetto è stato sicuramente un qualcosa che ci ha incuriosito ad approfondire la formazione che adesso stiamo affrontando, ecco.
Dunque, andiamo subito ai prossimi due ascolti. Quindi avete aperto con il primo dei notturni per violoncello e chitarra di Friedrich Burgmüller. Andiamo ora ad ascoltare gli altri due: adagio cantabile, allegro moderato, e poi racconteremo qualcosa di più su questo compositore.
Thank you.
Mattia Fogato alla chitarra e Giulio Rondoni al violoncello. In queste due pagine, gli ultimi due dei tre notturni di Friedrich Burgmüller, sappiamo che è stato un compositore tedesco che ha avuto una famiglia davvero immersa nella musica e nell'arte, dopodiché si è trasferito a Parigi e questa fu un po' la sua fortuna, perché naturalmente trovò una Parigi di pieno Ottocento, vivace, una delle capitali europee più importanti dal punto di vista artistico e musicale, e qui si ritagliò una nicchia molto speciale perché si dedicò tanto all'insegnamento, alla didattica e alla composizione anche vista in questo senso, ma sempre con una scrittura molto elegante, molto raffinata, quindi musica da intrattenimento ma di grande rifinitura. Parliamo di questi tre brani, Mattia Fogato, perché la formazione poi non è delle più usuali nel panorama proprio concertistico, non c'è moltissima musica, immagino, per questa formazione.
Sì, i tre notturni di Friedrich Burgmüller sono un'anomalia, perché nell'Ottocento, diciamo, il catalogo per chitarra e violoncello praticamente si riduce solo ed esclusivamente a questo pezzo, a questi tre pezzi, e sostanzialmente penso un po' per marketing dell'epoca i notturni vengono dedicati al generale francese Gabriel Molitor, che in quegli anni, quindi stiamo parlando del 1840, viene insignito della carica di conte. E quindi, diciamo, un personaggio così abbinato a un pezzo comunque che aveva una vendibilità facile, diciamo, nel mercato non solo amatoriale, ma diciamo nel mercato musicale dell'editoria musicale dell'epoca, ha fatto sì che questi notturni, anche per la loro così spigliatezza, leggerezza, anche se sono pezzi, diciamo, in stile pienamente romantici, sono pezzi caratteristici, tripartiti, quindi niente di sconvolgente, però diciamo scritti in maniera equilibrata, bella, suonano bene e sono melodie, dei tormentoni ante litteram, diciamo.
Sì, insomma, tenevano compagnia nei salotti francesi di allora, però ecco, come dicevo, la scrittura è molto raffinata e gli strumenti sono trattati in maniera sapiente, è una scrittura che, come dici tu, in cui gli strumenti funzionano. Mattia Fogato, ritorniamo sulla tua storia di musicista, perché hai iniziato a suonare la chitarra, quando è avvenuto, in che modo hai deciso poi di intraprendere degli studi professionali più impegnativi?
Allora, io fin da bambino avevo attorno alla mia famiglia uno zio e un amico di famiglia che suonavano entrambi la chitarra, chitarra acustica, elettrica, classica, un po' tutte e tre. E quindi io da bambino, cioè, passavo più a giocare sulle mie chitarrine giocattolo, diciamo, che altro. E poi a un certo punto, a 7-8 anni, i miei, comunque vedendomi molto ispirato, ecco, un po' per gioco, un po' perché comunque volevo imparare a suonare la chitarra, mi iscrivono a un dopo scuola nelle scuole di elementare di Viganello, dove sono cresciuto. E quindi, diciamo, la passione per la chitarra all'inizio come gioco, come esplorazione, avviene dagli 8 anni. Poi successivamente il livello sale, il mio interesse, la mia passione per lo strumento aumentano e a un certo punto non mi bastava più, diciamo, solo frequentare la scuola di musica e basta, così privatamente, ma volevo essere un po' inserito nel circuito del conservatorio e, diciamo, avere un'istruzione accademica superiore. E quindi vengo a sapere tramite la SUPSI che c'è questa sezione pre-college, pre-accademica. Quindi così, proprio spinto dalla mia curiosità, mi iscrivo alla scuola di musica del conservatorio. Infatti il mio primo insegnante in conservatorio è stato Thomas Kündig, che saluto. E poi lui mi ha preparato insieme a tutti i vari corsi del pre-college, diciamo, storia della musica, armonia e tutto. E diciamo il mio percorso poi, sempre con questa voglia di migliorare, di voler rendere, diciamo, la mia passione un lavoro. E poi siamo arrivati qui, che dopo 7 anni di percorso universitario mi ritrovo a essere registrato all'RSI. Quindi molto bello, diciamo, è un coronamento di un percorso comunque durato tanto, tanto sacrificio, tanti, certo, tanti anni investiti, ma è la mia passione, quindi non posso che...
E a noi fa piacere essere in qualche modo testimoni della vostra storia di musicisti, del vostro duo, del vostro lavoro serio, appassionato, questo lo capiamo bene. Proseguiamo con il vostro programma, perché adesso ci porta in pieno Novecento ad ascoltare una sonata per violoncello e chitarra. Cominciamo ad ascoltare il primo movimento, Allegretto Comodo, di Radamés Gnattali, compositore brasiliano, pianista, direttore d'orchestra, è stato uno dei grandi musicisti del Novecento, è scomparso nel 1988, e le sue composizioni, i suoi arrangiamenti mirano un po' a sgretolare quelle barriere, quei muri tra musica colta e musica popolare, e nel suo linguaggio confluiscono varie tipologie di musica. Tra l'altro è stato anche il direttore musicale della Radio Nazionale a un certo punto, quindi un interesse per la musica, per la divulgazione musicale molto profondo. Dunque cominciamo ad ascoltare il primo movimento, Allegretto Comodo, dalla sonata per violoncello e chitarra di Radamés Gnattali.
Thank you.
Allegretto comodo, il primo movimento di questa sonata per violoncello e chitarra di Radames Gnattali, una bella pagina del Novecento in cui sentiamo trasparire alcune sonorità della musica popolare brasiliana, ma in una chiave assolutamente colta, di scrittura molto precisa, novecentesca. Parliamo di più di questa composizione, una sonata vera e propria. Qui abbiamo quindi tre classici movimenti di sonata, una scrittura anche qui molto sapiente per i due strumenti. Tra l'altro Gnattali ha suonato per lungo tempo con un violoncellista, quindi tournée in Europa, ha una padronanza anche della scrittura per violoncello assolutamente invidiabile, trovo. Raccontiamo qualcosa di più dell'approccio che voi avete avuto nella lettura di questa pagina del Novecento.
Quando uno pensa al Brasile di solito pensa a Villa-Lobos, non pensa subito a Gnattali. Però diciamo che questa opera è simbolo anche di una vita trascorsa tra musicisti colti, non solo classici, ma anche jazzisti, musica folcloristica brasiliana. Quindi cioè, Gnattali è figlio del suo tempo, un po' come Villa-Lobos comunque, però di una generazione oltre, no? Quindi quei 30 anni in più di vita, diciamo, fanno, perché diciamo negli anni 40, 50 e poi 60, con l'arrivo anche dell'influenza jazz, bossa nova, queste danze e questo sviluppo che Gnattali fa delle sue origini folcloristiche popolari, etniche, come si vuole dire meglio. Quindi è interessante come lui porta a un livello superiore, a un livello di sviluppo classico, di scrittura classica, comunque notazione classica, tradizionalissima, qualcosa che però è esotico, no? È qualcosa che per un europeo non è una sonata di Beethoven, ecco, non è una sonata di Mozart. Le forme si allargano, si sviluppano, prendono ispirazione da ritmi inusuali.
Tra l'altro hai citato Villa-Lobos, ma Gnattali era anche con Camargo Guarnieri, erano stati chiamati nel 1939 all'Esposizione Universale di New York a rappresentare proprio la musica brasiliana, che è una commissione di musica colta, musica popolare, linguaggi diversi, anche il jazz che comunque si affacciava. Quindi direi che possiamo continuare con Mattia Fugato alla chitarra e Giulio Rondoni al violoncello ad ascoltare questa bella sonata. Quindi ascoltiamo gli altri due movimenti, il secondo adagio e il terzo con spirito.
Thank you.
meraviglia tra choro, musica brasiliana, musica contemporanea, quella di Radamés Gnattali. Abbiamo ascoltato Adagio e con spirito dalla sonata per violoncello e chitarra appunto di Gnattali, compositore brasiliano. Sono sempre con noi Mattia Fogato alla chitarra e Giulio Rondoni al violoncello per questo bel appuntamento di musica dal viva. Dunque Giulio, parliamo con te ora perché tu sei perugino di nascita, hai studiato a Perugia, poi sei passato da Fiesole, che è un'accademia piuttosto importante, e poi il tuo violoncello ti ha portato qui a Lugano.
Sì, io ho iniziato a suonare il violoncello molto piccolo, avevo 5 anni, e questo grazie ai miei genitori che sono entrambi musicisti. E il mio percorso naturalmente è nato a Perugia appunto da piccolo, e poi diciamo che quando ho fatto il liceo mi sono spostato appunto a Fiesole, per cui è stata anche una vita abbastanza dura, perché mattina a scuola tutti i giorni e poi 2 o 3 volte a settimana prendevo il treno dopo scuola, andavo a Firenze, appunto vicino a Firenze, e poi tornavo la sera stanchissimo. Quindi è stata una vita sicuramente dura, però sono contento perché, come tutti i musicisti, è una professione che richiede del sacrificio. Dopodiché, dopo aver studiato a Fiesole, mi sono spostato a Imola, ho fatto un anno lì. Lì ero già più grande, avevo la macchina, quindi è stato molto meglio, ero anche più indipendente. E poi ho conosciuto il maestro Enrico Dindo tramite il mio vecchio maestro di Fiesole, che saluto, Luca Provenzani. Ho conosciuto appunto il maestro Dindo e mi sono innamorato del suo suono, del suo modo di interpretare la musica. E così ho provato, diciamo, a entrare qui a Lugano, e è andata bene. E mi sono talmente trovato bene che adesso dopo 3 anni ho fatto 3 anni di master in performance concluso, e adesso sto facendo l'ultimo anno di pedagogia sempre con lui. E quindi mi sono spostato anche a vivere naturalmente qua, certo, qua a Lugano.
Enrico Dindo, un grandissimo violoncellista, assolutamente. Vorrei che adesso entrassimo un po' di più a capire che cosa ci suonate ora, perché siamo sempre nella contemporaneità, rimaniamo quindi nel Novecento con un compositore, chitarrista, improvvisatore vivente, uno dei grandi musicisti della nostra attualità musicale. Chitarrista, quindi Mattia Fogato ti riguarda abbastanza nella scrittura, un personaggio molto interessante, slavo, Dušan Bogdanović, che ha scritto naturalmente molto anche per il suo strumento. Che cosa suonate ora, Mattia?
Allora, questi 4 pezzi intimi di Dušan Bogdanović sono appunto 4 pezzi intimi dedicati a Walter Despaly, mm-hmm, che è stato un violoncellista, purtroppo ci ha lasciati un paio di anni fa, violoncellista molto importante, ha segnato l'Accademia di Zagabria, è stato sempre legato nel mondo classico, ecco, un nome importante, no? Per un violoncellista o comunque per un arco, Despaly è un riferimento per tutta la cultura classica balcana, e Bogdanović dedica questi pezzi a lui. Non si sa bene, io penso per esigenza concertistica, perché Despaly amava molto la chitarra, come violoncellista si è occupato di trascrivere anche le suite per violoncello, le ha trascritte per chitarra, quindi diciamo c'è un interesse, una passione anche per le 6 corde, da 4 a 6 corde, notevole. E quindi questi 4 pezzi intimi sono un po' la testimonianza, ecco, di come 2 strumenti possono risuonare in una maniera non convenzionale, perché comunque è un linguaggio sia dal punto di vista ritmico ma proprio anche delle melodie, trae molta ispirazione etnica dalle origini di Dušan Bogdanović, che nasce a Belgrado ma da subito, diciamo, si sposta, gira, collabora con tantissimi artisti, anche un po' come Gnattali, diciamo. Bogdanović è uno di quei compositori versatili che non rimangono, diciamo, nel nido classico, ma attingono tranquillamente alla loro origine, al linguaggio jazz, all'improvvisazione, diciamo, ecco.
Dunque cominciamo ad ascoltare i primi 2 di questi 4 pezzi intimi, quindi ascolteremo Prière, Largo Tranquillo, e Mouvement, Allegro Molto. Dusan Bogdanovic, compositore davvero molto interessante, sentiamo tanti influssi nella sua musica, tra l'altro anche legato un po' al nostro territorio, perché all'inizio della sua carriera ha vinto il primo premio al concorso di Ginevra e dopo aver insegnato a Belgrado, a San Francisco, è ritornato a Ginevra, ora uno dei docenti del conservatorio, quindi ce l'abbiamo un po' vicino a casa. Abbiamo ascoltato questi primi due brani meditativi in qualche modo. Che tipo di difficoltà esistono nell'equilibrio tra i vostri due strumenti? C'è un duo molto particolare, è vero, due strumenti a corde che però hanno ovviamente una tecnica completamente diversa e anche una produzione del suono diversa. Quali sono le difficoltà principali del vostro ritrovarvi a suonare in duo?
Sicuramente chitarra e violoncello sono sì due strumenti diversi, però si legano molto bene anche per voce proprio, come timbro di voce. Le cose, diciamo, con cui noi facciamo più attenzione sicuramente sono le sonorità, perché la chitarra è uno strumento molto bello, può creare dei timbri molto anche squillanti, però chiaramente sonoricamente può suonare... Non può arrivare ad alti livelli, no? Quindi bisogna fare molta attenzione ai livelli di suono, però io trovo che i due strumenti si leghino veramente molto bene. E questo un po' mi fa dire anche il perché alcuni compositori non abbiano veramente scritto per più cose per questa formazione, perché secondo me funziona molto bene.
Funziona bene, ma giustamente c'è una difficoltà anche di registro, cioè col fatto che comunque siamo entrambi nel registro... Io più medio acuto, lui più medio basso, tante frequenze medie. Ecco, la gestione di due strumenti così simpatici.
Però l'impasto sonoro è davvero molto affascinante, trovo, perché anche gli strumenti possono essere ritmici e lirici allo stesso modo. Sì. E quindi il repertorio forse non è tantissimo, ma è davvero di grande impatto, trovo.
Posso aggiungere anche a livello, diciamo, armonico, cioè il fatto che comunque il violoncello, magari rispetto, non so, un flauto, un violino, cioè il violoncello si può permettere di accompagnarmi quando ho delle linee solistiche.
Certo.
Cosa che solitamente non accade ovviamente con altri strumenti monodici, ma non solo. E quindi, diciamo, l'armonia non è sempre un'esclusiva mia, ecco. Posso, certo, anche delegare, io fare il cantante.
E questo, insomma, rende il duo davvero molto ricco. Quindi possiamo proseguire nell'ascolto degli altri due movimenti, quindi dai quattro pezzi intimi per violoncello e chitarra di Dusan Bogdanovic. Ascoltiamo ora La Harpe de David, lento espressivo, e l'ultimo chant allegro. Thank you. E questi erano gli ultimi due dei quattro pezzi intimi per chitarra e violoncello di Dušan Bogdanović. Ancora con Mattia Fogato, chitarra, e Giulio Rondoni al violoncello. Grazie di questo bel percorso musicale che ci avete regalato. Grazie di essere stati qui con noi. È sempre un piacere vedere dei giovani musicisti appassionati che si dedicano con grande intensità allo studio della musica, al portare insieme, costruire un linguaggio, un duo, cosa che non è assolutamente così scontata. Dunque, prima di ascoltare l'ultimo brano, vorrei chiedervi quali sono un po' i vostri sogni, i vostri progetti futuri. Avete ancora una vita davanti da poter dedicare alla musica. Quali sono le vostre idee del vostro prossimo futuro?
Allora, sicuramente lo studio del violoncello continua e continuerà per tutta la vita, migliorarsi continuamente, esplorare nuovi repertori e nuove musiche, e poi sicuramente riuscire a vivere con questo strumento, perché non è scontato, e riuscire anche a coltivare le amicizie anche musicali, appunto, e professionali che ho, diciamo, condiviso in questi anni che sono stato a Lugano.
Certo, naturalmente, come dicevo, il vostro impegno è ancora più lodevole, proprio perché è una vita difficile, complicata, di sacrifici che non sempre ha dei risvolti che uno spera, è davvero molto complicato, però insomma noi vi auguriamo davvero di poter continuare a lungo. Mattia, per te che cosa vedi, insomma, davanti a te?
È un futuro incerto, perché adesso che ho finito il mio percorso universitario, tra l'altro saluto il mio maestro che non l'ho ancora nominato, Lorenzo Micheli, che devo tanto a lui, e se posso, già siamo in vena di saluti, saluto anche i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto in questi anni di percorso e di pazienza, di rette scolastiche, quindi... C'è anche un investimento familiare dietro a un musicista, ma lo vediamo anche a livello commerciale, dietro un musicista c'è una squadra.
Certo.
Una squadra che sostiene economicamente, moralmente, quindi...
Insomma, come dicevi tu, è merito di una squadra.
È merito di una squadra, cioè per quanto io da singolo possa certamente fare la differenza, avere le condizioni migliori come oggi, cioè che c'è tutto un aiuto dietro, io posso solo suonare, però effettivamente la strada, cioè ci sono sempre alti e bassi, no? Quello che io, diciamo, punto e ho puntato in tutti questi anni è la versatilità.
Ecco. Sì.
Diciamo, un musicista di oggi, soprattutto più che mai, iperspecializzato, sì, ad alti livelli sicuramente importante, però nella vita di tutti i giorni uno non può fare solo quella cosa lì per cui è stato formato, no? Ci sono tante abilità che ho imparato fuori dalla scuola, avendo a che fare con le persone, avendo a che fare con... proprio il lavoro, il guadagnare il pane con, certo, con questo strumento, quindi anche un po' il nostro repertorio ci rappresenta, ecco, la versatilità, l'affacciarsi a nuovi mondi, non solo, certo, il nostro classico, ma anche quello jazzistico, quello dell'improvvisazione, quello anche, perché no, della musica pop, rock. Diciamo, la versatilità è quello che anche... ci fa anche dare nuovi stimoli, nuove sfide. Ecco.
Credo che sia proprio un po' la sfida della contemporaneità e quello che la contemporaneità richiede, non solo ai musicisti. Voi ci state riuscendo benissimo, e chiudiamo proprio con un arrangiamento, quindi avete scelto un brano molto intenso, molto particolare, Alfonsina y el Mar, che ricordiamo è dedicato alla poetessa, scrittrice nata Sara Capriasca, quindi svizzera, diciamo, di nascita, ma naturalizzata argentina, Alfonsina Storni. Bellissima canzone, il cui testo è stato scritto da Felix Luna e la musica invece di Ariel Ramirez. Vi ringraziamo per quest'ultimo ascolto, davvero un in bocca al lupo a Mattia Fogato, chitarra, e Giulio Rondoni al violoncello.